Green at Young. Storie di sostenibilità. Finanziato dal programma IMCAP dell'Unione Europea.
Le opinioni espresse nel presente programma radiofonico sono quelle dell'autore, che ne assume la responsabilità esclusiva. La Commissione non è responsabile dell'eventuale uso delle informazioni in essa contenute.
Realizzato dalle radio universitarie del circuito Raduni.
Cari ascoltatori, benvenuti in questa nuova puntata di Agrinet Young. Io sono Antonio e con me in studio c'è Selena.
Ciao a tutti!
Siamo membri della redazione di Radiofonica, la web radio universitaria dell'Umbria, che fa parte del network delle radio universitarie italiane Raduni.
Oggi parleremo di un argomento che ci sta molto a cuore, perché è vicino al nostro ambiente universitario.
Sì, esatto! L'argomento della puntata è la spesa dello studente universitario fuori sede. Noi viviamo in una città puramente universitaria, dove molti studenti arrivano da varie parti d'Italia e del mondo. Questo significa che oltre ad essere studenti, sono anche una parte importante dei consumatori locali. La loro spesa è sostenibile? Quali consigli possono dare agli altri studenti per risparmiare e rispettare l'ambiente?
Avremo con noi uno studente italiano ed una studentessa del programma Erasmus che ci racconteranno la loro esperienza.
Dovreste sapere che l'Unione Europea interviene sul tema della sicurezza alimentare concentrandosi su quattro settori principali.
Il primo è l'igiene degli alimenti. Le imprese del settore alimentare, dagli allevamenti ai ristoranti, devono rispettare la legislazione alimentare dell'Unione Europea.
Il secondo è la salute degli animali. Controlli e misure sanitarie per gli animali da compagnia, gli animali d'allevamento, la flora e la fauna. Le malattie sono monitorate e gestite.
La salute delle piante è il terzo settore. L'obiettivo è individuare ed eradicare gli organismi nocivi in una fase precoce e impedirne la diffusione, garantendo colture sane.
Finiamo con il tema dei contaminanti e dei residui. Il monitoraggio tiene i contaminanti lontani da alimenti e mangimi. Si applicano limiti massimi di accettabilità ai prodotti alimentari.
Prima di dare la parola ai nostri ospiti, diamo però qualche dato in più su come la nostra spesa influenza il benessere del nostro pianeta. In un altro studio, la ricercatrice Anna Ricci ha evidenziato come il vero motivo per cui il cibo inquina dipende da tutti gli step precedenti al trasporto. Intanto la produzione, il cui impatto ambientale arriva dritto dritto da pesticidi, i disboscamenti per far spazio a campi coltivabili e allevamenti su larga scala, emissioni di metano da parte degli animali ruminanti, smaltimento degli scarti di produzione e via dicendo. Segue poi la conservazione, per cui agenti chimici ed elettricità per celle frigorifere, abbattitori, eccetera, vanno per la maggiore. E concludiamo con l'imballaggio, quindi la filiera di plastica per confezioni, casse, scatoloni e pedane. Solo alla fine arriva il trasporto. Ma date bene che a parità di volume, il vegetale inquina sempre molto meno dell'animale, quindi più sani noi e più sano il pianeta.
Sull'argomento troviamo d'accordo anche il Sole 24 Ore, che aggiunge una cosa interessantissima per molti di noi italiani. Un chilo di cioccolato produce fino a 18 kg di anidride carbonica per chilo, mentre il caffè ben 16,5 kg. Praticamente per la classica colazione all'italiana produciamo 35 kg di CO2.
Per aiutare i consumatori nell'acquisto di questi beni, in Gran Bretagna alcune piccole aziende avevano cominciato da tempo a inserire il peso ambientale dei prodotti sulle etichette. Ma recentemente a questi pionieri si è aggiunta Quorn, un colosso del vegetariano e bio, che ha pensato di unirsi alla battaglia con delle impronte ecologiche stampate sulla confezione. Questi adesivi riporterebbero la quantità di anidride carbonica utile a mettere sul mercato quel determinato prodotto e indirizzerebbero quindi il consumatore verso prodotti più sostenibili. Mi raccomando però a non confondere le impronte ecologiche con le preesistenti etichette Nutri-Score, le etichette a semaforo che classificano sulla base dei valori nutrizionali i cibi, lasciando da parte il fattore ambientale.
Agrinet Young. Storie di sostenibilità.
Eccoci, abbiamo con noi Marco che è qui a raccontarci un po' la sua esperienza. Allora Marco, partiamo dalla prima domanda più banale, insomma, come fa la spesa un fuorisede?
Secondo me, almeno io l'ho vissuta in questo modo, la spesa da fuorisede è un momento importante, diciamo, della crescita personale, perché ci si emancipa, è un po' un momento di autonomia.
E dalla tua, diciamo, posizione di esperto fuorisede, quali consigli daresti a costo zero o quasi per una spesa sostenibile a tutti gli altri fuorisede che ti stanno ascoltando?
Allora, innanzitutto vi direi informatevi, perché ci sono dietro ogni prodotto ha una storia. Ci sono molti programmi anche molto divertenti, no? Ad esempio, Come è fatto, non so se vi ricordate quel programma su come vengono...
Sì, lo guardavo un sacco.
Ecco, su come vengono prodotte le cose, Ipnotico. Secondo me è molto interessante perché racconta la storia che c'è dietro il prodotto, racconta la realtà, il mondo che c'è attorno a un prodotto, come dietro ai prodotti che abbiamo visto in quella serie, dietro a ciascun oggetto che si trova sugli scaffali del supermercato c'è una storia. Le informazioni a disposizione sono tantissime e dunque sinteticamente informarsi. Poi, banalmente, di fare molta attenzione al packaging. Moltissimi prodotti fanno leva in maniera odiosa, secondo me, sul packaging per rendersi più attraenti, ma cadendo in aperta contraddizione con i valori che spesso richiamano nelle proprie pubblicità. Mi vengono in mente pacchi di tortellini che per la cui confezione, per dare un maggior senso di ruvidità, di artigianalità, di rusticità, vengono proposti con quel doppio pacchetto plastica all'interno, carta all'esterno, che va nell'indifferenziata. E poi invece nella propria pubblicità richiamano un mondo rurale, bucolico, di armonia, simbiosi con la natura. E quindi ecco, un occhio di riguardo a queste cose, oltre che il prezzo, magari prendersi letteralmente 10 secondi in più col pacchetto in mano e controllare dove va conferito al momento dello smaltimento.
Se posso intromettermi, a proposito di packaging, direi che la parte più problematica sono frutta e verdura, venduti, confezionati in plastica, quando li puoi comprare sfusi, spesso ti costano anche meno, col sacchetto biodegradabile.
Altri due consigli che ci tenevo a dare sono: uno, quello di cercare produttori locali, negozi vicini, sotto casa, non muovere mezzi, o magari l'ideale sarebbe gruppi di acquisto solidale, che diventano importanti momenti di socialità, che spesso si spendono nel procurare prodotti riducendo al minimo il packaging, appunto, che mettono assieme persone, che hanno spessissimo finalità sociali, benefiche, che hanno immediate ricadute sul territorio, che spesso fanno lavorare produttori locali, accorciando tantissimo tutta quella che è la filiera dei trasporti per portare materialmente il cibo da dove viene prodotto il cibo e gli altri prodotti che si possono utilizzare, da dove vengono fabbricati a dove voi li acquistate. E in ultima, dividere la spesa fra coinquilini. Io personalmente ho approcciato 5 anni fa l'esperienza da fuorisede con camera singola, spazi privati, tracciamo delle linee e che ciascuno mangi quello che vuole. Il mio ripiano del frigo è quello. Non dovrebbe succedere più, è una cosa che ho abbandonato dopo un anno su proposta di un coinquilino che avevo e che ho scoperto riserva delle sorprese bellissime. Tutti i cibi monoporzionati che compravamo, vi faccio l'esempio di una ricotta, no? Che prima compravo in monoporzioni, raddoppiando la quantità di plastica che mobilitavo per gustarmi un po' di ricotta, tutti i cibi monoporzionati magicamente possono essere comprati in quantità maggiori, riducendo il numero e la quantità di imballaggi. I prodotti freschi vengono consumati in una sola mandata, anziché in quattro, come avrei fatto per arrivare alla fine di un barattolo da solo. Quando si apre una confezione, la si termina prima. C'è una razionalizzazione proprio dei consumi, ve ne accorgerete anche a livello di costi. E poi c'è un elemento di socialità importante, perché scoprirete che per quanto apparentemente diverse le routine che avete tra coinquilini, un momento per sedersi a tavola assieme lo si trova sempre. E si aprono finestre molto importanti di gestione condivisa di un piccolo bilancio familiare. Vuoi anche solo perché se avete una macchina ci andate una volta, fate una grossa spesa per tutti quanti, la macchina si è mossa solo una volta anziché le due, tre, le sei, chissà quanti siete nel vostro appartamento condiviso, nel vostro dormitorio.
AgriNet Young, storie di sostenibilità.
Abbiamo con noi per la seconda intervista di oggi Arianna, che è stata una studentessa Erasmus in Italia e continua a vivere qui. Ciao Arianna, quando hai iniziato a fare più attenzione alla tua spesa?
Ciao, piacere Antonio, grazie mille per l'invitazione. Sì, mi piace molto il fatto che posso raccontare la mia esperienza in questo ambito, perché sono una persona che penso che si coinvolge molto in questo, quindi... Allora, sicuramente penso che tante persone come noi, che siamo studenti in questo ambito, fino a che arriviamo a... ci spostiamo a abitare da soli, no? siamo un po' più consciente di che non si può mangiare ogni giorno un cibo oppure un piatto che non ha i componenti che ti fanno sentire bene, no? Nella mia esperienza come consumatore di cibo, anche menzionando che come ho avuto la fortuna di studiare in diversi paesi, tante parti della Spagna come dell'Italia, vedo che entrambi gli studenti hanno un denominante molto comune, per esempio.
Che consiglio daresti molto pratico agli studenti come te per fare una spesa con meno danno all'ambiente?
Che se ne vai a un supermercato, portare con te tranquillamente una busta da casa, riciclare una busta di nuovo e non continuare a prendere costantemente. Perché questo è accumulare un sacco delle buste di plastica che tu probabilmente lo userai per la spazzatura e comincerà a mescolare tutto. Quindi con un piccolo cambio del tuo dia a dia, del tuo giorno a giorno, sicuramente questo fatto già ti conscienza. Altra cosa è sì che consigliare che andare in mercatini accanto a te, tipo fuori, non queste dita grandi, è un altro fatto abbastanza importante. Poi un altro sì che sarebbe ridurre il consumo da carne.
Tu che hai scelto una dieta vegetariana, pensi che a livello economico sia meno conveniente fare una dieta più equilibrata oppure ci sono delle soluzioni che ti permettono di spendere gli stessi soldi e mangiare comunque bene?
Guarda, sinceramente, dalla prospettiva economica è molto più costoso consumare una carne di buona qualità, che non dico che sia malo, che comprare i vegetali. Perché i vegetali alla fine, quando si consumano da un mercatino, da un posto del proprio posto, non risultano così costosi come questi che sono dai supermercati.
AgriNet Young, storie di sostenibilità.
Amici di AgriNet, è con noi Caterina Luppa, presidente di Anga Umbria. Ciao Caterina, grazie per essere nostra ospite. Di cosa si occupa Anga Umbria?
Ciao Antonio, grazie a te. Allora, dunque, Anga Umbria rappresenta i giovani agricoltori di Confagricoltura. Pur avendo una certa indipendenza rispetto all'associazione di categoria madre, svolgiamo progetti condivisi dove la voce dei giovani è sempre espressa e ascoltata. A partire da quest'anno con il presidente di Confagricoltura Umbria, Fabio Rossi, e il direttore, Cristiano Casagrande, abbiamo deciso di affiancare ai rispettivi presidenti territoriali e di prodotto un giovane di Anga, contribuendo quindi alla formazione della futura dirigenza, insomma, dell'intera associazione e al ricambio generazionale. Intraprendiamo, diciamo, progetti di formazione su temi caldi e innovativi. L'ultimo che abbiamo organizzato da remoto era proprio sulla nuova programmazione PAC. E inoltre organizziamo progetti di promozione delle aziende, dei nostri prodotti.
Dato che appunto ve ne siete occupati, volevo chiederti qual è la direzione della nuova politica agricola comune europea.
La nuova programmazione PAC si è data degli obiettivi, diciamo, economici, ambientali e sociali più ampi rispetto agli anni precedenti. In generale la PAC si propone di tutelare l'ambiente e i consumatori, anche se questo, a mio avviso, non deve far pensare che gli agricoltori non lo facessero già da prima, poi io in particolare parlo degli agricoltori umbri. Diciamo che si sta andando verso un pagamento di base, quindi diciamo il pagamento che l'agricoltore percepisce a ettaro, che sta superando la storicità del titolo PAC, e questo, diciamo, questa parte viene chiamata nella politica agricola convergenza. A causa, diciamo, di questo superamento del titolo storico, vedremo diciamo, alcuni agricoltori che perderanno, molti agricoltori in realtà, che perderanno una grande percentuale del proprio pagamento di base. Quindi che succede? Che di conseguenza la PAC si propone di sostenere il mercato tramite le OCM, quindi che sarebbero organizzazioni comuni di mercato, per far sì che diciamo il cibo che noi produciamo venga pagato sia dai consumatori che dall'agroindustria, che poi insomma lo trasformerà ad un prezzo equo.
Perfetto Caterina, grazie per essere stata con noi. Noi continuiamo con la nostra puntata e salutiamo la dottoressa Luppa di Anga Umbria.
AgriNet Young, storie di sostenibilità.
A partire dal 2003 l'Unione Europea ha attivato una politica di sicurezza alimentare che mira a proteggere i consumatori, garantendo allo stesso tempo il regolare funzionamento del mercato unico.
Questa politica si incentra sul concetto di tracciabilità, sia dei flussi in entrata, come può essere ad esempio il mangime, sia dei flussi in uscita, che comprendono la produzione primaria, la lavorazione, l'immagazzinamento, il trasporto e la vendita al dettaglio.
La filosofia della legislazione europea in merito al tema della sicurezza alimentare può essere riassunta nel motto From Farm to Fork.
Ogni cittadino europeo ha il diritto di sapere come viene prodotto, trasformato, confezionato, etichettato e venduto il cibo che mangia. L'obiettivo centrale della politica di sicurezza alimentare della Commissione europea è garantire un elevato livello di protezione della salute umana per quanto riguarda l'industria alimentare, il più grande settore manifatturiero e occupazionale d'Europa.
Anche la salute degli animali è tenuta molto in considerazione. L'obiettivo è elevare lo stato sanitario e migliorare le condizioni degli animali nell'Unione Europea, in particolare degli animali destinati alla produzione alimentare.
La Commissione Europea partecipa attivamente alla definizione di standard fitosanitari e di qualità internazionali per piante e prodotti vegetali. La legislazione europea, nel corso degli anni, ha previsto la protezione armonizzata delle nostre risorse verdi. Per questo viene regolato l'uso di pesticidi, i diritti sulle varietà vegetali e sugli organismi geneticamente modificati.
Ma come verranno raggiunti gli obiettivi fissati nella strategia Farm to Fork?
Beh, la strategia fissa sicuramente degli obiettivi ambiziosi. Partiamo da una riduzione del 50% dell'uso e del rischio di pesticidi chimici entro il 2030. Secondo obiettivo è ridurre le perdite dei nutrienti di almeno il 50%, assicurando che non vi sia un deterioramento della fertilità del suolo. Questo ridurrà l'uso di fertilizzanti di almeno il 20% entro il 2030. Altro obiettivo è raggiungere il 25% dei terreni agricoli in agricoltura biologica entro il 2030. Infine, la strategia prevede anche l'obiettivo che tutte le aree rurali abbiano accesso alla banda larga veloce entro il 2025 per consentire l'innovazione digitale.
Noi consumatori possiamo influenzare il tipo di alimento che viene prodotto e la sua origine. I cittadini vogliono diete sane da un pianeta sano e meritano informazioni chiare che consentono di fare scelte informate. Per incoraggiare l'industria alimentare a offrire prodotti sani e sostenibili, la Commissione proporrà un'etichettatura nutrizionale obbligatoria sulla parte anteriore della confezione e lancerà iniziative per stimolare la riformulazione dei prodotti, anche definendo profili nutrizionali per limitare la promozione di alimenti ricchi di grassi, zucchero e sale.
AgriNet Young. Storie di sostenibilità.
Per riassumere, diamo alcuni consigli per te, fuori sede, che vuoi ridurre il tuo impatto ambientale.
Innanzitutto, confronta i volantini dei vari supermercati e non farti ammaliare dal marketing dello scaffale.
Scrivi una lista della spesa con le cose di cui hai bisogno e voglia. Questo ti farà risparmiare tempo e soldi.
Porta con te delle buste riciclabili in plastica, in stoffa e quelle a rete per frutta e ortaggi. Sono molto più resistenti ed ecologiche dei sacchetti del supermercato.
Acquista frutta e verdura di stagione. Seguire la stagionalità è il primo modo per essere sostenibili in cucina e significa mangiare alimenti più buoni, sani e meno costosi.
Approfitta dei mercati settimanali, dei mercati rionali o delle botteghe. Lì la frutta e la verdura sono spesso locali e non ci sono imballaggi.
Acquista una caraffa con filtro depurativo, risparmierai la fatica del trasporto e ridurrai il consumo di plastica.
Recati presso i negozi alla Spina per l'acquisto dei detersivi, ridurrai imballaggi e rifiuti.
Usa prodotti cosmetici solidi per la cura personale del corpo e dei capelli, hanno una durata maggiore di quelli liquidi.
AgriNet Young. Storie di sostenibilità.
Cari ascoltatori, siamo giunti al termine di questa puntata di AgriNet Young. Abbiamo parlato della spesa dello studente universitario fuori sede e della politica sulla sicurezza alimentare dell'Unione Europea.
Ringraziamo gli studenti che ci hanno raccontato la loro esperienza. Vi invitiamo ad ascoltare anche le altre puntate di AgriNet Young per scoprire altre storie di sostenibilità.
Un saluto da Antonio e Selena dalla redazione di Radiofonica, la web radio universitaria dell'Umbria.
AgriNet Young. Storie di sostenibilità. Realizzato dalle radio universitarie del circuito Raduni.